Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Noi sappiamo che Dio, nostro Padre, sempre ci ascolta. Nessuna preghiera va perduta. Soprattutto la preghiera dei fratelli, la preghiera comune, l'unione dei cuori che chiede secondo i disegni di Dio e che chiede anche ogni altra cosa per il bene. Chiediamo anzitutto la misericordia.
Dal libro della Genesi, capitolo 2, versetti 18-24. Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti dal 9 all'11. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale, mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 10, versetti 2-16. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro.
Parola del Signore.
Il Vangelo di oggi, come abbiamo appena ascoltato, contiene due parole di Gesù. Una che riguarda il matrimonio, l'altra che riguarda il regno di Dio. Come si può accogliere il regno di Dio? Dunque, anzitutto, sul matrimonio. Alcuni farisei, per metterlo alla prova, sottopongono a Gesù un problema non solo molto dibattuto, ma molto difficile. È difficile oggi, noi sappiamo che la Chiesa continua e di nuovo riflette su questo, proprio in questi giorni, col sinodo dei Vescovi attorno al Papa. Era difficile anche allora, nel contesto della vita di Israele, del popolo di Dio. È un argomento molto difficile e perciò anche è una prova, mettere alla prova Gesù è una cosa normale. Da lì si vede se è veramente un maestro, si vede come se la cava, qual è la sua soluzione, cioè qual è la sua interpretazione della volontà di Dio, perché di questo si tratta. Ecco allora che l'argomento è sottoposto a Gesù sotto questa forma: se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. E difatti, come vediamo, almeno in questo brano, Gesù dice: fate quello che vi ha detto Mosè. Cosa ha ordinato Mosè? Quando dice Mosè, in questo caso quasi sicuramente si intende i primi cinque libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, il quale è un unico grande discorso di Mosè prima di morire. Questi cinque libri terminano con la morte di Mosè e perciò sono attribuiti a Mosè e alla sua autorità. Gesù dice, come abbiamo appena ascoltato, che cosa vi ha ordinato Mosè. Fate quello che dice Mosè, che è ciò che vi ha ordinato Dio. La risposta: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Questo fa riferimento, questa parola, a un testo del libro del Deuteronomio. Gesù risponde: per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una cosa sola. Anzitutto Gesù interpreta la norma che c'è nel libro del Deuteronomio, dicendo che è una concessione da parte di Dio, a motivo della durezza del cuore, cioè della grande difficoltà che l'uomo ha a convertirsi, cioè a cambiare il proprio cuore. Bisognerebbe circoncidere il cuore. È vero, Dio ha promesso che lo circonciderà poi lui, ma non ha cancellato contemporaneamente l'invito a circonciderlo. ha promesso che darà un cuore nuovo, ma allo stesso tempo non ha cancellato l'invito insistente a cambiare il proprio cuore, a convertirsi, a cambiare non soltanto l'esterno, anche l'interno, il cuore, le intenzioni, il modo, la volontà. Ecco allora che è per la durezza del vostro cuore che Dio vi è venuto incontro, diciamo, si è adattato. Ma non è questo il comandamento di Dio. Questo è una concessione. Dio si adatta, viene incontro alle debolezze e anche alla resistenza del cuore umano. La durezza del cuore è uno status generale, quindi non sta parlando di qualcuno particolarmente cattivo, sta parlando della situazione dell'uomo, del nostro cuore. E in questo modo Gesù interpreta quella norma, ma poi successivamente cita il comando di Dio, è sempre Mosè, siamo sempre dentro la Torah, solo che Gesù si rifà all'inizio, alla creazione, come dice, e qui notiamo una cosa che ci è molto utile. Gesù unisce insieme due testi che, se noi andiamo a leggere il libro della Genesi, sono distinti. Un testo, una frase la prende dal primo capitolo della Genesi e una frase la prende dalla fine del secondo capitolo della Genesi. La frase del primo capitolo della Genesi: Dio li fece maschio e femmina. La frase dal secondo capitolo, che abbiamo anche letto nella prima lettura, è questa: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. Significa, questo modo di fare esegesi di Gesù, significa che Dio, quando ha creato l'uomo, ha pensato al matrimonio, per prima cosa. E poiché ha pensato al matrimonio, al progetto del matrimonio, ha pensato all'essere umano dentro al progetto del matrimonio, per questo li ha fatti maschio e femmina. La sessualità è stata pensata, secondo questa, la Genesi e l'interpretazione di Gesù, di quel testo, è stata pensata nel quadro del matrimonio. Questa esegesi di Gesù, io credo che sia molto giusta, che questa sia l'intenzione di questi testi, ed è comunque molto importante. Perché? Perché dice la dignità del matrimonio, la immensa dignità e grandezza del matrimonio. Sta proprio in questa congiunzione. Perché è così grande? Perché Dio ha creato il matrimonio, ha pensato al matrimonio e per questo ha creato l'uomo così, maschio e femmina, perché dovevano partecipare, essere collaboratori di un'opera che è solo divina, che è quello di creare. Solo Dio è creatore. È quasi per noi un assioma questo, no? Quasi un'ovvietà. Solo Dio è creatore e tuttavia anche l'uomo partecipa dell'atto creativo di Dio. E Dio crea, Dio fa quel che vuole, intendiamoci. Però a un certo punto Dio crea l'uomo, l'essere umano, non senza la partecipazione all'atto creativo da parte dell'uomo stesso, cioè da parte dell'uomo e della donna. Ed è per questo che è così grande, ed è per questo anche che è così stimato. E Gesù attribuisce qui al matrimonio l'intenzione originaria di Dio. Diventeranno una carne sola, che significa un solo essere. In realtà sono due persone, due esseri, ma sono talmente uniti nel progetto di Dio, nel dare origine, nel creare, che sono un essere solo, sono un'unica realtà davanti a Dio. Perciò Gesù, per Gesù è facile concludere, perché questa è la sua conclusione, a questo punto non è più il libro della Genesi, così non sono più due, dice Gesù, ma una sola carne. Questa è l'esegesi di Gesù e la conclusione dell'esegesi. E allora il risultato di questa esegesi qual è? Dunque, l'uomo non divida quello che Dio stesso ha unito. Cosa vuol dire? Dio ha pensato le cose così. È Dio che ha unito l'uomo e la donna, perché ha pensato anzitutto al matrimonio ed è per questo che ha creato la sessualità, l'uomo e la donna. Questa è la grande stima che la Bibbia ha della sessualità, cioè della diversità dell'essere umano, uomo e donna. Bene, questa è l'esegesi di Gesù. Ecco, è chiaro che l'interpretazione che Gesù dà della norma invece del Deuteronomio, per la durezza del vostro cuore, Mosè ha scritto per voi questa norma, e in realtà Gesù vuol dire non è quello l'intenzione di Dio, non è che Dio abbia cambiato idea, cioè prima ha scritto quello che c'è nella Genesi, poi quando è arrivato il Deuteronomio, dopo il peccato originale, eccetera, quello che chiamiamo peccato originale, ha cambiato idea. Non si tratta di questo. Nell'esegesi di Gesù, Gesù non sostiene questo. Sostiene che l'intenzione di Dio e il suo comando rimane intatto, rimane sempre quello. E tuttavia, dal momento che c'è la durezza del cuore, Dio anche si adatta. Ma quella norma va intesa in realtà come è una norma che tiene conto che il divorzio c'è, che la separazione c'è nella vita degli uomini, e perciò con quella norma intende aggiustare un poco, anche se non del tutto, le cose. Il senso di quella norma è in realtà una difesa nel contesto dell'inferiorità della donna nel diritto, nelle abitudini, nella storia. È una difesa dei diritti della donna. Non dobbiamo adesso insistere su questo e spiegare di più. In realtà è una norma che tiene conto della realtà, cioè che purtroppo nella vita degli uomini, anche dentro Israele, e noi potremmo aggiungere anche coloro che sono in Cristo, purtroppo questo avviene, no? Perché la nuova creazione è cominciata in noi, ma non è conclusa. E noi possiamo più o meno rispondere a questa nuova creazione. Quindi l'intervento di quella norma in realtà non contraddice il comando di Dio, non lo smentisce, non lo diminuisce, ad essere onesti fino in fondo, non lo diminuisce, ma cerca nelle condizioni reali della vita del popolo di Dio di correggere il più debole, sempre ispirandosi al principio uomo e donna, il maschio e femmina li creò, che sono ambedue immagini di Dio allo stesso momento. Ecco, la seconda parte invece del Vangelo, non c'è bisogno che noi insistiamo. Ecco, oggi preghiamo in particolare per il matrimonio, per il mistero del matrimonio, perché tutti possiamo cogliere comunque sempre la grande dignità della missione che Dio ha affidato all'uomo e alla donna. E poi preghiamo anche tenendo conto dell'ultima parte di questo Vangelo, che conosciamo molto bene, su cui Gesù insiste tante volte nel Vangelo. Qui Gesù approfitta di una situazione in cui molti portavano i bambini perché Gesù li toccasse, cioè avessero un contatto con lui, li benedisse. Facevano male? No. Cosa faremmo noi? A voi mi dite, ah, certo, se avessimo Gesù. No, ma dipendentemente da questo, se pensiamo che una persona è santa, Poi Gesù era ritenuto un santo, un profeta, e quindi come minimo. E quindi chi non porterebbe per una benedizione i propri bambini? È un atto di protezione divina, è un atto di mediazione della benedizione di Dio. È ovvio, non c'è bisogno di insistere. E se fossimo stati nella cerchia più stretta di Gesù, che conviveva con lui, gli apostoli, che sgridano quelli che portano i bambini, cosa avremmo fatto secondo voi? Avremmo fatto uguale. Perché? Perché Gesù ha molto da fare, no? Mi pare che Gesù si tirasse le dita tutto il giorno durante il suo ministero. Il Vangelo dice addirittura che non aveva neanche il tempo di mangiare. Avrà dovuto organizzarsi, no? La sua giornata. E pensate che Gesù fosse disorganizzato, non avesse il cervello per organizzare tutta la sua missione. E se continuamente viene interrotto da una processione senza ordine, senza orario, è evidente che si cerca di difendere il maestro, no? E allora Gesù approfitta di questa situazione e ha una reazione del tutto sorprendente per i discepoli soprattutto, perché Gesù dice che l'Evangelo si indigna con i discepoli e li sgrida e dice: lasciate che vengano a me, perché sta a loro a essere vicino a me, non voi. Tenetevi da parte, lasciate che vengano, con un argomento che invece fa capire il significato profondo del gesto che Gesù fa. Spesso i gesti di Gesù, anche dei profeti, succedeva, tanti personaggi, i gesti di Gesù sono fatti anche per imprimersi nella memoria, perché rimanga ben chiaro. E quindi questo gesto è rimasto impresso nella memoria dei discepoli, come Gesù cioè con questa reazione ha richiamato di nuovo: se non diventate come loro, chi non riceve il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. È chiaro che significa l'umiltà, significa la conversione, ma la conversione consiste nel tornare bambini, cioè nel tornare indietro, ovviamente non in senso fisico e neanche psicologico e neanche mentale, significa nel tornare ad avere una fiducia sempre più grande, come dice il Salmo, no? Il bambino e il lattante nelle braccia della madre, spera Israele nel Signore. Questo è ciò che Gesù vuole, questo è il modo per accogliere il regno di Dio nella nostra vita, dice Gesù, cioè accogliere Dio che regna. Come fa Dio a regnare in noi? Accogliere il regno nella misura in cui noi siamo bambini, abbiamo la capacità di accoglierlo.